Laudetur Jesus Christus.
I titoli di oggi al via, la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. L'unità, ha detto ieri il Papa, è sempre superiore al conflitto. Il pensiero di Francesco, poi, per le vittime del terremoto in Indonesia, sono oltre 80 centinaia i feriti. Quindi le numerose notizie dal continente africano, la difficile situazione delle persone migranti in Guatemala, il 30° anniversario della prima guerra del Golfo. Sono le 8, buongiorno da Andrea De Angelis. Ieri all'Angelus, dopo la catechesi, il Papa ha ricordato che da oggi vivremo la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Conclusione il 25 gennaio con una preghiera ecumenica nella Basilica di San Paolo fuori le mura. Rimanete nel mio amore, produrrete molto frutto, è il tema di quest'anno. Giancarlo Lavella.
Domani è una giornata importante. Inizia la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. In questi giorni preghiamo concordi affinché si compia il desiderio di Gesù che tutti siano una sola cosa, l'unità, che sempre è superiore al conflitto.
Le parole del Papa ricordano questa iniziativa nata nel 700 in Scozia. Un movimento pentecostale invitava a pregare per e con tutte le chiese. Fu poi agli inizi del Novecento che la settimana iniziò ad essere pratica comune. Ad incoraggiarne l'osservanza annuale in pieno Concilio Vaticano II fu il decreto Unitatis Redinte Gratio. La comunità monastica di Grandchamp, in quarantena per alcuni casi di coronavirus, cura quest'anno letture bibliche, commenti e preghiere per ciascun giorno. Le religiose esortano a consultare il loro sito e la pagina Facebook, un'opportunità, scrivono, per vivere profondamente questo tempo.
Al termine dell'Angelus, Francesco ha ricordato anche quanti sono stati colpiti dal terremoto che ha investito venerdì scorso l'isola di Sulawesi in Indonesia, causando oltre 80 morti. Il suo pensiero è andato anche alle persone che hanno perso la vita in un incidente aereo, sempre in Indonesia. Deborah Donnini.
Il Papa torna a esprimere la sua vicinanza alle popolazioni dell'isola di Sulawesi in Indonesia, colpita venerdì scorso da un sisma di magnitudo 6.2. Nei giorni scorsi aveva espresso il cordoglio per le vittime in un telegramma a firma del segretario di Stato Cardinale Pietro Parolin. Ieri dalla biblioteca del Palazzo Apostolico, dopo la preghiera dell'Angelus, è tornato con il pensiero a quanto si sta vivendo in quelle terre.
Prego per i defunti, per i feriti e per quanti hanno perso la casa e il lavoro. Il Signore li consoli e sostenga gli sforzi di quanti si stanno impegnando a portare il soccorso. Preghiamo insieme per i nostri fratelli di Sulawesi e anche per le vittime dell'incidente aereo avvenuto sabato scorso, sempre in Indonesia.
A Sulawesi intanto i soccorritori sono alla ricerca di sopravvissuti tra le macerie, mentre proseguono le scosse di assestamento in una situazione resta difficile anche dalle piogge.
Torneremo più avanti sull'Angelus. Ora la pandemia, sono oltre 95 milioni i casi di Covid-19 nel mondo, superate le 2 milioni di vittime, il maggior incremento ancora negli Stati Uniti con oltre 1,5 milioni di casi in una settimana. Preoccupa la situazione in Brasile, in Europa numeri record per il Regno Unito. In Africa ora, dopo un ultimatum dell'ONU, i ribelli centrafricani che da dicembre conducono un'offensiva contro il regime del presidente Toduera hanno lasciato la città di Bangassou 750 chilometri ad est e la capitale Bangui 2 settimane dopo averne preso il controllo. Intanto i vescovi denunciano la gravissima situazione umanitaria nel paese. Antonella Palermo.
Sofferenza e sgomento, ma anche conforto e speranza. I vescovi del Centrafrica, al termine dell'assemblea plenaria, lamentano l'insostenibilità delle tensioni nel paese, dove dopo le recenti elezioni presidenziali l'insicurezza e la povertà toccano livelli drammatici. 30.000 persone già fuggite dalle violenze e più di 60.000, secondo l'ONU, gli sfollati interni. I presuli denunciano l'esasperazione del popolo a causa di una classe politica che persegue solo i propri interessi. L'economia è ferma, la scuola bloccata da un anno, oggi una serie di vincoli impediscono al paese di muoversi liberamente e dare il meglio di sé, scrivono. Come chiesa invitano a dire la verità sulle realtà caotiche del Centrafrica, invocano la ricostruzione dello Stato, un lavoro lungo e avrà bisogno di determinazione, pazienza e partecipazione di tutti. Troppi complotti esterni con complicità locali, vescovi chiedono un dialogo franco per trovare una pace giusta e duratura. Smettiamola di autodistruggerci.
Gli scontri in Darfur hanno provocato più di 80 morti in meno di 48 ore, secondo le agenzie internazionali, a 2 settimane dalla fine della missione di pace nella regione del Sudan occidentale. Il leader dell'opposizione ugandese Bobi Wine ha affermato che farà ricorso contro l'esito del voto il giorno dopo l'annuncio dei risultati delle presidenziali che hanno visto vincere il presidente Museveni per un 6° mandato. In Tunisia decine di arresti dopo gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine a Tunisi e in altre città del paese nonostante il lockdown, annunciato un rimpasto dell'esecutivo che deve ricevere ora la fiducia del Parlamento. Ci spostiamo in America Latina, in Guatemala, dove è giunta la carovana di circa 9.000 persone migranti che dall'Honduras cercano di raggiungere gli Stati Uniti. Ieri si sono registrati scontri con esercito e polizia guatemalteca che hanno respinto una parte di queste persone. Sentiamo Elvira Ragosta.
La carovana di honduregni è entrata nel paese tra venerdì sera e sabato mattina. Inizialmente alla polizia era stato ordinato di lasciar passare i migranti, tra cui molte famiglie con bambini. Ma ieri nel dipartimento di Chiquimula, 200 km a est di Città del Guatemala, gli agenti hanno cercato di bloccare il flusso di circa 6.000 persone con l'uso di gas lacrimogeni e sfollagente. Sarebbero circa 9.000 gli honduregni che da mercoledì scorso hanno intrapreso un viaggio a piedi lungo centinaia di chilometri. Cercano di raggiungere gli Stati Uniti, scappano da un paese estremato da disoccupazione, violenze, pandemia e i gravi danni causati dai due uragani di novembre. Le autorità guatemalteche parlano di 1.383 rimpatriati, tra essi, indica il Guatemalan Migration Institute, ci sono 192 bambini. Dal 2018 almeno 12 carovane di migranti hanno cercato, quasi sempre senza fortuna, di raggiungere il confine tra Messico e Stati Uniti.
Voltiamo pagina. Alexei Navalny è stato arrestato domenica al suo arrivo a Mosca dalla Germania, dove è stato curato per mesi dopo il suo sospetto avvelenamento. L'arresto del politico russo ha provocato l'immediata condanna da parte dell'Unione Europea e degli Stati Uniti. Ieri a Kabul sono state uccise a colpi di arma da fuoco due giudici della Corte Suprema afghana. L'attentato al momento non è stato ancora rivendicato. E sono passati 30 anni dall'operazione Desert Storm avviata da una coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti. Si tratta della prima guerra del Golfo. Ripercorriamo allora nel servizio di Amedeolo Monaco quella drammatica pagina, ascoltando anche le parole pronunciate allora da Papa Giovanni Paolo II.
È la notte tra il 16 e il 17 gennaio del 1991, è da poco scaduto l'ultimatum per il ritiro delle truppe irachene dal territorio del Kuwait. L'aviazione americana comincia a bombardare varie postazioni dell'esercito iracheno. Il bilancio di quel conflitto è drammatico. Perdono la vita 10.000 soldati iracheni, più di 3.000 civili e circa 500 militari della coalizione. Poche ore dopo l'inizio dell'operazione militare, Papa Giovanni Paolo II, il 17 gennaio del 1991, lancia un nuovo accorato appello per la pace.
In queste ore di grandi pericoli vorrei ripetere con forza che la guerra non può essere un mezzo adeguato per risolvere completamente i problemi esistenti tra le nazioni. Non lo è mai stato e non lo sarà mai. La stella della pace che brillò un giorno a Betlemme ritorni ora ad illuminare quella regione a noi così cara.
In chiusura, come detto, torniamo dunque all'Angelus di ieri. Nella catechesi Papa Francesco ha commentato il Vangelo della seconda domenica del tempo ordinario, ossia l'incontro di Gesù con i primi discepoli al fiume Giordano il giorno dopo il suo battesimo, un incontro che ha avuto un significato davvero particolare. Le parole di Francesco nel servizio di Davide Dionisi.
Ogni autentico incontro con Gesù rimane nella memoria viva, non si dimentica mai. Tanti incontri tu li dimentichi, ma l'incontro con Gesù vero rimane sempre.
Ogni chiamata di Dio è un'iniziativa del suo amore. All'Angelus, recitato nella biblioteca del Palazzo Apostolico, il Papa ha rievocato l'incontro di Gesù con i suoi primi discepoli. Francesco ha chiamato ad una riflessione più profonda su questa esperienza dell'incontro con Cristo, perché ogni chiamata di Dio è un'iniziativa del suo amore. E la chiamata del Signore riguarda la vita, la fede e uno stato particolare di vita, ovvero donare noi stessi nella via del matrimonio, in quella del sacerdozio o della vita consacrata. Francesco ha concluso la preghiera mariana con una esortazione. Nella vita di ciascuno di noi Dio si è fatto presente più fortemente con una chiamata. La memoria di quel momento ci rinnovi sempre nell'incontro con Gesù.
È tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Patrizio Ciprari, regia, Andrea De Angelis, grazie a tutti voi per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.